Vilma e l'altra signora, no? Se è possibile la profezia. Allora, dunque, secondo testi da Ezechiele, anche da Michea, anche da Amos, sono profeti un po' distanti tra loro, però quando, allora, il profeta nella Bibbia è l'uomo della parola per eccellenza, perché è scritto nel Deuteronomio capitolo 18, insomma, lo strumento fondamentale del profeta è la parola. Ci sono stati profeti anche che hanno avuto i sogni, va bene, altri mezzi, diciamo, di comunicazione con Dio, però poi nella Bibbia c'è un volume che è uscito di una raccolta di testi di Pietro Bovati, che è un docente del biblico, mio maestro tra l'altro, Così parla il Signore, e appunto la sua tesi è proprio questa, che la profezia biblica è uscito nel 2009 per le Leoniane, ed è, penso che possiamo sottoscrivere una volta letti con attenzione i testi, la parola, l'uomo della parola. La parola è lo strumento di comunicazione tra Dio e il profeta, e viceversa tra il profeta e il popolo. Quando venisse meno la parola, verrebbe meno la vita in Israele. Che può arrivare un giorno in cui voi avrete fame e sete, ma non fame di pane né sete di acqua, ma di ascoltare la parola del Signore. Allora andrete a Oriente, a Occidente, ma non la troverete. Cioè la parola, sempre rifacendoci appunto al Deuteronomio, al capitolo 8 di Deuteronomio, viene, come dire, risponde alla vita, cioè costruisce la vita e garantisce anche la vita prima del pane. Pane e parola stanno insieme, del resto poi tutta la teologia giovannea, no? Io sono il pane della vita, perché è parola, perché è logos, è Gesù. Quindi questo è un elemento di continuità tra il primo e il secondo testamento. Quindi senza la profezia, secondo la teologia biblica, non è possibile la sopravvivenza. Quindi la risposta che io do, non vorrei sembrare, io sono ottimista per scelta, ma anche per fede, e per, come dire, è razionale il mio ottimismo, non so. Ci sono dei profeti. Se non ci fossero dei profeti, non saremmo qui, secondo la Bibbia. Quindi non siate così. Il problema della profezia, sapete qual è? È riconoscere i profeti nella Bibbia. Quindi voi state tranquilli, i profeti ci sono. Il problema è riconoscere. Allora c'è un criterio, sempre nel libro di Deuteronomio, capitolo 18, ripreso da Geremia. Allora, nei momenti più difficili, che sono quasi tutti quelli dei grandi testi biblici, perché il momento grosso è l'esilio, il problema è quello, la Bibbia è stata riscritta dopo l'esilio, quindi ciò che abbiamo è tutto dopo, è come superare la crisi praticamente. Che cosa succede? È molto difficile riconoscere i profeti, perché? Primo, perché ce n'è un'estrema necessità. Momento di crisi significa che è una questione di vita o di morte. Si sta perdendo il tessuto del popolo, si sta perdendo la libertà, si sta perdendo. C'è la fame, c'è la guerra, grandissimi problemi. Allora c'è bisogno del profeta. Ma quanto più c'è bisogno del profeta, tanto più che succede con il popolo? Il popolo non vede, non si rende conto, perché si fa prendere dal panico, dalla paura, e gioca a ribasso, purtroppo. Che significa giocare a ribasso? Geremia, no? Scegliere i falsi profeti. Se non ci fossero i falsi profeti, non ci sarebbe il problema vostro. Il problema tuo, Lidia, Vilma, scusa, ti do del tuo e suo, è questo. È che, come dire, abbiamo talmente bisogno di profeti che, diciamo, oddio, abbiamo paura di non averne questi profeti in questo momento, per cui non riusciamo a riconoscerli. E il problema nasce dal fatto che quando c'è bisogno di profezia, pullulano i falsi profeti. Pensate alla comunicazione. Io definisco i profeti, che sono i giornalisti, sono i profeti. Per un antico profeta erano i giornalisti. Se leggete il libro di Geremia è molto chiaro. Ci sono i profeti di corte, che sono i portavoce della corte, dei partiti. Ma guardate la Bibbia, veramente non perdetevela. Perché io penso che è talmente ricca di intuizioni. Però certo bisogna partire, bisogna conoscerla. frequentarla molto per poter tirar fuori le cose, ma dopo diventa semplicissimo, diretto. Allora, il problema è la mistificazione, ancora una volta, è che il falso profeta come si riconosce? Cioè, è abbastanza facile. Il falso profeta dice pace, pace, quando pace non c'è. Questa è l'ideologo, è un ideologo, il falso profeta, nel senso che è uno che ha un legame particolare con che cosa? Con un establishment, diciamo, cioè lui deve difendere una anche il pane suo, perché è pagato da qualcuno. Allora c'è, ecco, qui ci possiamo arrivare tutti, c'è una, come dire, una cartina attorno solo del vero profeta, è qualcuno che non dipende da nessuno. Eh sì, interessantissimo. Perché la profezia, il profeta è una figura che c'è a corte, ma non è pagato dalla corte, no, non è come i sacerdoti. Mannaggia. I sacerdoti invece sono ultra. È difficile, perché c'è una grandissima sezione che lui ha studiato, sta per studiare, della critica profetica al culto. Allora no, appunto, c'è stata tutta una interpretazione dei profeti come contro i sacerdoti. Poi è stata anche un'interpretazione, penso, degli ultimi decenni, no? Ecco, chi è profeta non è sacerdote. Nella Bibbia questo è anche vero, ma perché? Il profeta non vuole distruggere il culto puro, ma vuole distruggere che cosa? Le perversioni del culto, per cui i sacerdoti diventano una corporazione. E a che cosa puntano? A farsi, a dare l'animale di cui si cibano, e poi difendono solo se stessi e non si preoccupano di essere quello che invece essi sarebbero per statuto, cioè il luogo dove la misericordia di Dio passa al popolo. Il culto è questo. Vabbè, comunque è troppo larga la cosa. La falsa profezia è un'usurpazione della profezia. Allora, e noi possiamo riconoscere già da questo, certo, il profeta è sempre a rischio di vita o di morte, è importante per lui la libertà. E Piero Lovati dice proprio questo: lui stesso, neppure Dio, è il titolare del profeta. Questo forse vi sorprenderà, perché guardatevi anche dai profeti che dicono: io dico quello che viene da Dio. Guardate, questo è estraneo alla Bibbia, e purtroppo io ne sento molti, anche bravissime persone, che l'ho sentito anche pochi giorni fa, no? E l'ho anche detto poi a contestare. Io ho la Chiesa di, secondo me, cioè no, secondo me, io vivo nella Chiesa di Cristo. E la Chiesa ufficiale, se si vuole avvicinare alla mia Chiesa, d'accordo, altrimenti non mi importa. Questo è molto pericoloso, perché fa del profeta ciò che lui non è. Il profeta è un luogo di passaggio. Oggi Dio gli dice una parola, e domani Giona, per esempio, perché Giona non vuole andare? Perché mica è uno sciocco Giona, mica è un capriccioso. Perché lui che parola di Dio conosceva? Si regolava sugli altri profeti, conosceva una parola di Dio che portava, no? Chiedeva al profeta di annunciare la salvezza a chi? Al suo popolo. Invece Giona deve andare ad annunciare, siccome sa che è anche misericordioso Dio, deve andare ad annunciare la salvezza in fondo, perché sì, chiede la penitenza prima, ma questi poi la fanno, cioè, se la fanno poi questi vengono salvati. A chi? Chi sono gli Assiri, Ninive, i primi nemici di Israele? Perché sono stati quelli che hanno conquistato il Regno del Nord, nel 722 a.C. è il primo caduto, il Regno del Nord, sotto gli Assiri, ai nemici storici proprio, capite? E quindi perché? Perché Dio può cambiare la sua parola. Il profeta è un uomo in croce, Mosè è il più grande di lui. Perché? Perché a un certo punto questo popolo si è fabbricato un vitello d'oro, Esodo 32, subito dopo, in Esodo 19-24, voi tutti d'accordo all'alleanza con Dio, 24, quanti capitoli passano? Pochissimi, da 24-32 cambia tutto, si fabbricano un vitello d'oro, che sembra fosse addirittura in Samaria l'immagine di Adonai, che aveva prima detto non ti farai un'immagine, invece questi hanno subito fatto un'immagine, perché sapete, gli uomini hanno bisogno di toccare le cose, di idoli. Bene, allora lui dice: distruggi questo popolo, io lo voglio cancellare dal mio libro, Adonai dice a Mosè. E Mosè quando è che mostra di essere profeta? Quando dice: tu hai ragione, Signore, di voler cancellare questo popolo, è stabilito nella legge, l'hanno appena accettata, loro si sono allontanati da te e si sono fabbricati un vitello d'oro, hanno trasgredito i comandamenti. Ora però, stupendo, 32 di 32. Ora però, se tu vorrai cancellare, e questa è la giustizia, no? È giusto che tu faccia questo. Però, se tu vorrai cancellare questo popolo, allora cancella anche me. Si pone come ostaggio. Il profeta è un ostaggio. Lui riconosce la giustizia di una parola, quella che è venuta prima, però era un patto, e dice, loro hanno violato il patto, però c'è un surplus nella parola profetica, c'è una novità. È interessante, guardate, il profeta fa cambiare idea a Dio. Non è un portavoce, il profeta quello parla a nome di Dio, no, lui fa cambiare idea a Dio. Tanto è vero che poi Dio, dov'è che rivela la sua giustizia? Non solo nella legge, perché era giusto che Dio li facesse fuori, perché era scritto nella legge, quindi era fedele alle cose che aveva detto. Però il profeta, Mosè, costringe Dio stesso, sì, è una contraddizione, perché? Perché Mosè, tuttavia, non aveva trasgredito la legge. Lui si trova tra due amori. Ecco.
Al punto che addirittura non fa cambiare idea a Dio, ma Dio si pentì del...
Si pentì. Esatto, sì. Beh, Dio non si pentì, però... Esatto, aveva pensato di fare. C'è questa conversione... Amos, lo stesso, stupendo, no? Cioè, dice, ma come potrà resistere Giacobbe? È tanto piccolo, 7-9, le visioni di Amos, no? E Dio, davvero, mutò idea. Shuv, convertirsi. È una storia diversa da come spesso ci viene presentato Dio e anche il profeta. Allora la Vilma chiede, sono apparsi? Mi sembra un po' magica la Vilma, un linguaggio un po' troppo magico, come dire, sono apparsi e non li abbiamo visti. Sì, il problema è riconoscerli, no? E anche tu sei un profeta, Vilma. Nel libro dei numeri c'è questo, no? Ma io mi auguro che tutti possano profetizzare, dice Mosè. Tutto Israele è profeta, e i battezzati, se ci sono battezzati tra voi, sono re, profeti e sacerdoti. Quindi la profezia non è come dire, oddio, dove sta un profeta? Non c'è, mannaggia, come faccio? No, è una responsabilità. La profezia è un compito che tu hai, che noi abbiamo. È un graffiare la crosta, è scalfire la pietra della profezia, senza pretese di essere, è un dolore la profezia. E poi diventa un sogno, certo, bisogna averlo. Come si fa ad essere profeti? Sentendo il dolore dei figli, dei bambini, della pedofilia. C'è stata una messa a San Pietro per difendere il Papa, ma questa non è profezia. Bisognava andare a dire, noi madri, a piangere il dolore dei bambini. Questa è la profezia. Assumere, questo è Gesù come profeta, assumere il dolore della storia e non dire, ah Dio, le cose vanno così, quasi con un po' di compiacimento certe volte, no? Allora noi non ci sono profeti. I grandi profeti ci sono stati perché hanno amato la storia. Il profeta è l'uomo della storia, è l'uomo compagno di chi? Di quei disgraziati che si erano fabbricati il vitello d'oro. Perché Mosè contestualmente che cosa fa? Uccide, ricordate, è costringe ad uccidere il proprio vicino. Meglio che non parliamo di queste cose. Allora, adesso mi sono troppo... vado in fila, ma forse poteva unire... che sono cose molto diverse tra loro. Il Giancarlo, ecco, Giancarlo è un mistico, quindi ma io direi che ci sia due cose da dire, no? Una molto che deriva dall'esegesi, penso, perché purtroppo nella tradizione cristiana, ma anche penso in quella luterana, in particolare che conosco un po' meglio, tra le chiese riformate, c'è questa contrapposizione, no? Tra il Dio giusto dell'Antico, noi oggi chiamiamo il Primo Testamento, per fortuna, no? È importante anche il linguaggio, no? Dà una continuità, diciamo, no? A differenza dell'Antico e il Nuovo, quindi il Nuovo soppianta l'Antico. La contrapposizione tra il Dio giusto, proprio nel senso retributivo, la legge del taglione, grande esempio, no? Occhio per occhio, dente per dente, del Primo Testamento, e in maniera molto, molto grezza e molto ingiusta, veramente, adesso spiegherò perché, è il l'eccidio della misericordia di Gesù. È un falso. Io come esegeta, permettetemi che lo possa dire, perché amo tutta la scrittura. Cioè Gesù non potremmo mai comprenderlo senza il Primo Testamento. Io vi voglio sfidare. Tra citazioni esplicite e citazioni, ma come potremmo noi capire un H del Nuovo Testamento? È scritto col Primo Testamento. Ma guardate, io non è che me lo intendo, basta cominciare dal prologo di Giovanni, ne parliamo, ma anche Marco, figlio di Dio, ma che è figlio di Dio? È tutto quello che c'era prima, Giovanni Battista, noi parliamo Matteo, cioè, d'accordo, e poi tutte le lettere. Allora, il concetto di giustizia nel Primo Testamento va studiato. Allora, io dico questo, questa contrapposizione è stata, ha un motivo, ha una ragione, tutto ha una ragione, finalizzata a far cosa? A mettere in luce il Secondo Testamento, e quindi Gesù, la figura di Gesù, e quindi, vabbè, è andata così. Di fatto c'è una continuità, Gesù, capitolo 5 del Vangelo di Matteo, lo dice chiaramente, non solo nelle Beatitudini, dopo quando comincia, avete udito che fu detto agli antichi, cioè, sono 19, 24, gli anziani, i presbiteri, gli anziani, quelli che di Mosè praticamente, non uccidere, ma io vi dico... Ma Gesù quando fa questo? Fa memoria, parte dal non uccidere, non dice che non fosse giusto dire non uccidere, ma come dire, ci dà un metodo. La giustizia nella Bibbia è un cammino, è uno sviluppo, è una ricerca, noi siamo ancora fondamentalisti, mannaggia, e pensiamo che ci sia una giustizia statica, che sia una cosa astratta la giustizia, no, su cosa si regola? Su un'alleanza. Sulla pretesa che, comunque, come dire, un popolo non può salvarsi da solo. Questa forse è l'unica verità che c'è nella Bibbia. E quindi la giustizia è un modo per mantenere l'alleanza e la fedeltà. Tanto è vero, io ho fatto il lavoro lessicografico proprio sul termine tzaddik, che vuol dire giusto, nella lingua ebraica, a proposito di lingua, e insomma il risultato è che significa fedele, il giusto è il fedele. Dio, certo, perché? Allora, lasciamo perdere Mosè, ma andiamo avanti i profeti che ho trattato io, specialmente, pensiamo ad Isaia, no? Allora, che cos'è? Cioè, a un certo punto, il perdono, guardate, non lo inventa Gesù. La prima pagina del mio libro, questa, parla proprio di Isaia 1:2:20. È la primissima pagina, dove al versetto 18, che cosa si dice? Grandi sono i peccati, le vostre mani grondano sangue. Ma... il versetto 18 per me è mitico, su venite, parliamone, discutiamo, se anche i vostri peccati fossero come scarlatto, se non è il perdono questo. Ezechiele 16, che è trattato nell'altro libro, il perdono che cos'è? È, come dire, la massima giustizia di Dio, perché è l'atto di fedeltà di Dio, laddove lei si era dimenticata di lui addirittura, però penso che basti. Quindi il Nuovo Testamento e le parabole parlano di questo. Quando Gesù, è interessante la parabola, la parabola sono tutte parabole, poi non sono fatti, non sono anche quella di Luca 15, no? E lì, cioè, Gesù, che cosa vuole far significare? Che sono molto polemiche contro, purtroppo, una parte del popolo ebraico, soprattutto scribi, farisei, eccetera, che ritenevano che, in base al fatto, pensate, no, Giovanni Battista lo dice subito, che fossero figli di Abramo, cioè sono arrivati prima ora, questo bastasse per avere le promesse fatte ad Abramo. Gesù è un sapiente anche, dice, ma guardate che non basta essere arrivati prima, se poi voi che cosa fate invece? Non siete nell'anima di questa promessa. Il problema dei giudei, al tempo di certi giudei al tempo di Gesù, era che era diventata quella fede una religione escludente, esclusiva, fatta di prescrizioni veramente, e che quindi essi avevano completamente misconosciuto l'anima dell'alleanza con Abramo, che era gratuita, l'alleanza con Abramo era pura gratuità, e la sua fede fu per lui la giustizia, non dimenticate, Genesi 15:6, commentato da Paolo e da Giacomo, la fede è la giustizia, anche nel Primo Testamento. Poi però c'è un modo legalistico di intendere quella fede, fatto questo modo legalistico, adottato, praticato da scribi e farisei del tempo di Gesù, del Secondo Tempio, anche qui dobbiamo distinguere. Quindi, quando Gesù dice che i pubblicani e i peccatori vi precedono, è perché essi oggi riconoscono, come si può dire, l'anima dell'alleanza tra Dio e Israele. E si entrano. Quello che conta non è osservare in maniera senza anima, come facevano gli scribi e farisei in quel momento, la legge, ma il cuore della legge. Quindi c'è assolutamente una continuità. Quanto riguarda la cosa di Santa Teresa, è un'ingiustizia? È un'ingiustizia per chi ha pervertito il senso della giustizia. Perché, guardate, per esempio, Isaia 1:2:20, che cosa dice? C'è una fortissima arringa contro, è un riff, è un processo vero e proprio, contro chi? Contro i pii ebrei di Gerusalemme. I pii, non è contro gli assassini. Che facevano infatti questo? Voi andate a leggere, c'è tutto il vocabolario del culto. Del culto. Facevano il pellegrinaggio, andavano negli atri del tempio, pregavano, tutti i sacrifici, olocausti, sacrifici di dominio, tutto il vocabolario c'è, cioè, è un inventario praticamente. Ma questo dice Dio, quando venite qui, chi ve l'ha detto? chi vi ha detto di venire? E soprattutto l'odore che era il massimo del tributo, il sacrificio, il soave odore, mi è venuto a nausea. Mi fa vomitare, sarebbe proprio in ebraico. Le gestazioni, chi ha avuto le gestazioni difficili, ecco, d'accordo? È questo. Quindi che cos'è la giustizia? Allora, l'ingiustizia massima è la mistificazione. Venite ad offrire i sacrifici, ma nel momento in cui venite a offrire i sacrifici, le vostre mani grondano sangue, cioè voi avete tagliato il culto verso Dio dalla fraternità. Ma non è possibile rivolgere un culto a Dio senza amare i propri fratelli. Ama Dio, come dice Gesù, no? E il prossimo come te stesso. Questo è l'ingiustizia. E allora, cos'è la giustizia? È tenere insieme i fratelli e Dio. E vabbè. Giovanni, così si sveglia. Giovanni, se sta dormendo, non so. Come intervenire sul tempo? Lui dice, come la gestiamo? Si capisce che è un politico. Adesso è molto contento. Perché questa parola gestire... Io direi, oggi, io non so, non faccio politica, cioè, sempre con penso di farla anch'io, perché ci mancherebbe, è un dovere, ma non in senso stretto con il governante, ma tutti dobbiamo fare politica e qualsiasi parola che ho detto stamattina è politica, e anche voi. Gestire la politica è un abuso il verbo gestire, perché tu gestisci qualcosa che pensi di poter manipolare. Allora, prima di tutto la politica si fa con la castità. Mi piace molto Dossetti. La castità è un simbolo, quella fisica anche, chi vuole, perché è un simbolo, i simboli pure ci vogliono, non consiste in questo. La castità è che quella, ma gestire mi fa pensare, io tendo un po', certe volte in famiglia, almeno i figli lo dicono, a gestire il tempo, no, dei figli, è qualcosa, una materia che tu gesti, noi donne poi siamo un po' problema, forse anche peggio, in certi campi almeno, no, avere la castità di ascoltare quello che accade. Guardate, non è misticismo questo, se non altro non è spiritualismo. Ascoltare prima di tutto. Nell'ascolto, guardate, c'è sempre una sensazione di perdita, perché nel momento in cui tu ascolti, certo, tu, la parola è un seme, no? È maschile, la parola è maschile, a proposito di lingua, dabar è maschile nell'ebraico, e quindi il seme, l'uomo, il maschio ci mette qualcosa, no? Riempie. L'ascolto è femmina simbolicamente, perché la donna nella Bibbia è un grande vuoto, Rachamim, che poi si vede misericordia, è il ventre, è la matrix. La matrix è un grande dolore, perché è un vuoto, ma il santo dei santi è vuoto, ti dà la percezione di Dio. Ma voglio andare, ascoltare quello che accade e non scandalizzarsi. In questo momento, ascoltare il tempo, questo Kairos, perché non c'è Kairos senza Kronos, cioè ascoltare il tempo vuol dire mettersi dentro, stare dentro al secolo, a quello che passa, quello che si consuma, eccetera, per trovare che cosa? Per ferire o per vedere questa spaccatura. È importante la spaccatura, la discontinuità. È interessante quello che diceva il Signore prima, c'è sempre la discontinuità, come dire, è un metodo nella Bibbia la discontinuità, non c'è mica tutto un primo testamento, c'è una continua discontinuità. La discontinuità che cos'è? È il surplus della parabola, no? La parabola del seminatore significa alcune cose, però c'è una cosa strana, una stranezza. Cogliere la stranezza, la profezia, questa capacità di prendere un elemento del tempo, del cronos, e di fargli una porta per poter introdurre un kairos, che non lo porti tu, però non lo porti tu, ma senti che lì c'è questo kairos, senti che tu lì puoi, come dire, farti canale per questo kairos. Allora gettiamo le armi, perché tanto poi siamo, penso, perdenti, non lo so, noi non so, c'è una perdita, no? Ma guardate, mi raccomando, questo è un momento opportuno, questo è un kairos. Perché? Sapete perché? Perché tutto sembra, perché c'è un consenso massimo. Dove c'è un consenso massimo c'è bisogno di un'interruzione. Perché il consenso massimo è l'ottusità. E ciò che è ottuso, che non è aperto, pensate alla ferita di Gesù sulla croce, guardate, è importante. Che cos'è? È un corpo aperto. Quando una società ha consenso e c'è il massimo, no, della confluenza su qualcosa, è un segno negativo, non è un segno positivo. La società vive quando c'è una spaccatura, perché poi il consenso copre le ferite. Dice una falsa profezia. Quindi io penso che per voi ci sia molto lavoro, per voi che siete e quindi più che gestire, però ascoltare, farsi non so, vedo tanto lavoro in questo non gestire. Comunque, conoscere la lingua, sì, penso che sia importante conoscere la lingua, ma non, anche qui, non in senso conoscere tutte le lingue. La Pentecoste, io penso che la Pentecoste si può rispondere a moni ovariati in questo modo. Conoscere la lingua è importantissimo, no? Perché per esempio l'ebraico, vabbè, l'ebraico è una lingua consonantica, già questo basterebbe. Pensate che significa una lingua consonantica, che a seconda delle vocali che tu ci metti oralmente, no, cambia il senso di una parola. Allora, per esempio il termine lechem lo conoscete, perché bet lechem significa casa del pane. Ma la parola lechem, se io dovessi scriverla alla lavagna, scriverei tre consonanti: lamed, chet e mem. Non metterei le e. Allora, quando la Bibbia c'è, cioè, all'inizio, diciamo, prima del lavoro dei Masoreti, la Bibbia era tutta consonantica. A Qumran i testi sono consonantici, perché è una lingua consonantica, non ci sono vocali proprio, non è alfabetica come la nostra fenicia, no? Allora, questo che significa? Che, finisco, se noi ci mettiamo altre due vocali, i Masoreti hanno fatto questo, hanno vocalizzato, perché ormai gli ebrei si trovavano fuori, a contatto con lingue invece vocaliche, come le nostre, e quindi non sapevano più leggere l'apparato consonantico, capite? Ormai erano fuori loro, erano solo i testi religiosi. Allora, se ci mettiamo due A a questo apparato consonantico, noi leggiamo Laham, Laham, discendente di Caino, tra l'altro, Lamech, Laham, e c'è solo un cambiamento di posizione. Che significa Laham in ebraico? Indovinate che significa? Provate, dai. Lechem significa pane. Laham ha un vocabolario molto ridotto, quello ebraico, rispetto a quello greco. Per cui noi quando traduciamo dobbiamo sforzarci. La traduzione è importantissima. Non dimentichiamo che la Pentecoste, il primo dono che ci dà è la traduzione. Quindi Monivale ha ragione quando dice che la lingua è importante. Ma la traduzione è importante, importantissima sulla lingua, perché se io resto dentro una lingua è solo prigioniera, è come dice lui, la legge va anche superata, ha ragione, come una lingua. La traduzione è lo spirito della lingua, poter passare a un altro queste cose che io dico, se no rimaniamo ingabbiati. L'integrismo nasce dalla difficoltà di imparare le lingue e soprattutto di farsi comprendere le lingue degli altri. Che significa la Ham? Una sola ipotesi, per capire cosa voi potreste immaginare.
Casa.
Com'è?
Casa.
Casa, vedi? Me l'aspettavo, Franca, perché uno dice pane casa. Sai che significa invece? No, perché noi per abbinamento, no? Cioè, il campo semantico può essere quello. Significa fare la guerra, è un verbo. È molto interessante. Perché? Perché per il pane si fanno le guerre, vedete? Noi si fa la guerra per portare la libertà, sarebbe molto importante conoscere l'ebraico e dire si fa la guerra per il petrolio, si fa la guerra, o si fa la guerra per il pane, nel senso, pro domo sua si fa la guerra, non è vero che si fa per esportare la democrazia, perché ci aiuta la lingua, no? Però la traduzione è molto importante, perché per esempio il Nuovo Testamento, e se noi vediamo integristi, il Nuovo Testamento cita i testi del Primo Testamento tutti in greco. Perché io studio questo, studio la 70, il mio campo proprio, diciamo, scientifico. Allora, la 70 è la traduzione greca nell'ebraico. Ma se voi andate a leggere, diciamo, Geremia, voi trovate nella 70 un settimo di parole in meno. Di parole in meno. Cioè la 70 non combacia con quello che è il testo masoretico, che è passato alla tradizione ebraica. E poi noi ce ne siamo impossessati, diciamo, lo leggiamo quello. Abbiamo delle date, insomma, la critica testuale è importante. Per cui io, per esempio, che lavoro su Geremia sulla 70, posso dire che ci sono delle parole che non combaciano assolutamente. Per cui, dice il mio professore Di Lovagno, tutto il mondo parlava greco quando è stato, non so, nel terzo secolo. Noi non abbiamo testimoni della lingua ebraica prima. C'è stata un'operazione ideologica di ripresa della lingua ebraica. Ma bisogna anche capire come funziona tutto questo, no? Io sono d'accordissimo con Monio Varia, bisogna conoscere le lingue, però, non solo la lingua. Perché c'è una cosa bellissima che noi possiamo vantare, diciamo così, per gli arabi, no? I nostri fratelli musulmani, la lingua è l'arabo. Tanto è vero che un certo, diciamo, integrismo linguistico un po' li condanna anche, no? Per noi i cristiani vengono almeno da tre lingue, l'ebraico, il greco e poi il latino. Ma questo è molto bello, però è un problema per il fondamentalista, perché il fondamentalista dice, ma allora qual è la verità? Di fronte a una parola, no? Per esempio, la parola dabar significa evento nella lingua ebraica prima di tutto. Per noi invece la parola, che cos'è? Non siamo più nominalisti, questi sono gli occhiali, poi c'è la parola, non è un evento, no? So se mi spiego, c'è un modo diverso di concepire la parola. Allora noi diciamo, ma quando traduciamo le lingue, addirittura le nostre, ma cosa arriva a noi? Ecco perché il lavoro dell'esegeta è quello di tradurre. L'ultima cosa che dico, Romani 16:1 si parla di Febe. Febe è diaconos nella lingua greca. L'ultima traduzione dei vescovi italiani, che scrive invece, prima c'era diaconessa nel testo del 74, invece scrive: salutate Febe al servizio della chiesa di Cencre.
Impoverisce il
cavolo. Non lo so, cioè al servizio è. Non è una diacona, ecco, è maschile addirittura.
Fanno le pulizie in chiesa
e non fanno i diaconi. Non è uno scherzo la traduzione, eh? È una cosa molto molto seria. Io non so se ho ancora tempo, ma mi piaceva solo rispondere a lui, perché lui dice, ha notato che io ho parlato di continuità con la legge. No, io ho parlato di giustizia e anche di legge, perché in questi testi si parla, no? In testi profetici. Però non solo perché, come dice Paolo, capitolo 7, quando contrasta la legge ebraica, dice il precetto che sta per legge è santo, buono e giusto. Allora, la legge è importante. È una cosa che non ho detto prima. C'è una particolarità, almeno ci sembra di poter dire questo dietro studi accurati, che in Israele c'è una originalità. La legge viene prima del sovrano. Cosa che invece non è così, per esempio, in Persia. Il sovrano fa la legge. Ma non voglio dire troppo, questo è molto importante, ma non per essere legalisti, per dire che la legge, sì, sta fuori, come dice Lidia, è importante, perché un sovrano cambia la legge, Ma su che si basa per cambiare la legge? Questa trascendenza, che la legge venga da Dio dietro una proposta, ci salva. Perché che cos'è? È la garanzia che la vita del popolo non verrà tradita, non verrà negata. Quindi io voglio dire questo.
L'etnia diventa popolo, per questo passaggio.
Sì, no, ma questo è molto importante, perché l'etnia si basa, diciamo così, su dati più biologici, non si può dire più. Questo non garantisce il diritto alla vita, l'etnia. La legge la garantisce, perché paradossalmente non si nasce col diritto alla vita nella Bibbia. Quello che dà il diritto non si nasce col taglio, cioè bisogna fare il taglio dell'ombelico. Cioè non è che uno nasce e quindi è il diritto, come dire, però io seguo molto il percorso biblico. Che cosa ti fa nascere? Il fatto che ci sia qualcuno, super partes, incondizionato, che ti dica tu sei, come dire, abitante del mondo, e questo è Dio nella Bibbia. Israele non aveva il diritto di nascere, perché i figli maschi venivano uccisi da chi? Da un decreto del faraone. Chi è Dio? È qualcuno che dice: siccome io mi lego a te, perché io ti amo, non c'è un'altra ragione, Deuteronomio 7,7, non c'è un'altra ragione, è un atto di libertà il diritto alla vita. Incondizionato. Se non fosse così, sarebbe condizionato a che cosa? Per esempio alla convenienza. Adesso Mussolini che diceva, no? Mi sembra che desse degli assegni a chi aveva più figli, no? Perché? A cosa servivano quei figli? Lo diceva mio padre, a fare la guerra. Capite? Quindi non è incondizionato, ma guardate, è una logica molto importante da adesso. Invece un altro aspetto che mi porta alla sua domanda è questo: quando lei dice oggi noi ci troviamo in un mondo universale, ma certo, allora nella Bibbia questo è assolutamente registrato, non solo col cristianesimo, ma anche prima. Col cristianesimo si arriva a dire una cosa che per me è fondamentale, è una sintesi, che è Galati 3,28, e dice: non c'è più giudeo né greco. Questo è quello che dice lei. Perché essere giudei, cioè circoncisi, significava che noi abbiamo le promesse, escludere quello che lei diceva, una cosa chiusa. Anche la legge veniva usata così. Ecco perché Paolo si trova a combattere contro la legge, perché era diventata escludente, salvava solo quelli che erano circoncisi. Invece tutto quello che era, d'accordo, dire non c'è più giudeo né greco significa sovvertire, guardate, è perfino un'espressione antropologica, perché chi non era nato giudeo, per i giudei era una sottospecie, era un'altra, cioè non potevano mai avere, ecco, non c'è più uomo né donna. Ah, una rivoluzione enorme. Dice, e ancora oggi noi, qui è un tema da affrontare con la Chiesa, è una grande responsabilità oggi, il sacerdozio, che si fonda sul genere, ontologicamente sul genere, è un'assurdità. Noi possiamo dire, il sacerdote cioè maschile, siamo l'unica Chiesa e anche istituzioni che resta con le distinzioni di genere per quanto riguarda il sacerdozio, ma per altri motivi, vabbè, pazienza, perché la tradizione della Chiesa è questa. Ma non è possibile fondare ontologicamente, queste sono parole dell'allora cardinale Ratzinger, io non sto dicendo niente che non sia pubblico, è nella mia facoltà di sacramentaria, su un genere. Ma noi offendiamo le neuroscienze, ma proprio, ma come si può? Il genere, no? Che vabbè. Questo per quanto riguarda è una responsabilità di un gruppo come il vostro, questa è anche politica, ecclesiale, molto importante, no? Bene, allora figuriamoci, è una rivoluzione antropologica, perché le donne, quando Paolo dice non c'è più, se siete rivestiti di Cristo, non c'è più uomo né donna, scalza via tutto il tempio, perché erano, i sacerdoti erano uomini, ma non solo la circoncisione. La donna non è circoncisa, e la circoncisione significava appunto che cosa? Questo provincialismo che dice lei, che oggi può essere la Lega, non lo so, ma non solo la Lega, anche l'italianismo, anche l'europeismo. Questo però non significa che c'è il distinto, quando Paolo dice che non c'è più né maschio né femmina, non azzera la femminilità e la maschilità, ci mancherebbe altro, no, la supera, come dire, non è più un dato di discriminazione, non è più qualcosa che divide. O quando dice non c'è più schiavo nel libero, allora non dimenticate, a proposito di lingue, che è importante, che a Roma lo schiavo si chiama res, che significa cosa? Un oggetto. E quando Paolo dice così, beh certo, io penso che ancora oggi con tutte le queste tavole rotonde, oppure queste istituzioni che ci sono di politiche internazionali, ancora Gaza più 3:28 è di là da venire. Qui mi permetto di rispondere dicendo che la Bibbia, il testo antico, è vastoricizzato. Guardate, anche i testi del Nuovo Testamento vanno storicizzati, eh? Storicizzato significa, è giusto che sia così, ma è un testo, ci sono delle cose assolutamente ancora di là da venire anche all'ONU, anche a cose che penso siano oggi, no, possano avere la pretesa ovviamente giusta di, e anche a certa laicità, anche a certe bellissime, diciamo, espressioni del mondo laico. Di universalità, di difesa dei diritti universali, eccetera. Non so se lei è d'accordo, però io penso che ancora ci sia questa grande prospettiva. Penso che ci siamo, che sia abbastanza.